Siamo già collegati con Luciano Assin, che si trova in Israele. Sei presso il kibbutz o sei altrove oggi?
No, oggi sono in kibbutz. Ero stato a Gerusalemme, poi invece il fine settimana rimaniamo qua. Poi stasera comincia una grande festività per l'ebraismo, quindi è dopo stare a casa.
Quindi questa sera inizia il Capodanno ebraico, Rosh Hashanah, quindi il capo dell'anno, che ha un significato un po' forse diverso rispetto a quello che ha in Occidente. Noi il primo gennaio sì, il Capodanno, ma non lo viviamo, credo, nella stessa maniera. Ci parli un po' di questo Capodanno e poi inizia questa sera e finisce, se non sbaglio, il 17 sera, no? Qui dalla sera alla sera, e cade in mezzo al sabato quest'anno.
Esatto. Allora, prima di tutto una breve anticipazione, magari poi amplieremo il discorso. Ci sono tanti tipi di Capodanno nell'ebraismo, quindi noi diciamo è uno che è legato alla tradizione secondo la quale oggi, 5784 anni fa, è stato creato il primo uomo, quindi Adamo. Quindi questo è il Capodanno secondo la numerazione attuale, quindi il mese che comincerà stasera, Tishrei, è il primo mese dell'anno ebraico, che è un calendario lunare. Per combinazione, come hai detto, quest'anno tutto viene un po' sbasato perché cade durante il venerdì, quindi dal punto di vista, diciamo, pratico dell'ebreo osservante comporta qualche problema. Il Capodanno ebraico dura due giorni e non uno, perché nell'antichità comunicare tramite dei falò che si accendevano di notte l'inizio del Capodanno da Gerusalemme verso le comunità che già stavano nella diaspora prendeva, per l'appunto, poteva prendere fino a due giorni, quindi per sicurezza si è prolungato di un altro giorno il Capodanno.
Allora, il Capodanno ha una caratteristica, se non sbaglio, non solo il Capodanno, anche qualche altra festa, c'è un suono che è il suono dello shofar, che forse ricorda anche il soffio, no? Il soffio di Dio quando crea Adamo.
Sì, senz'altro, una delle tante interpretazioni. Generalmente lo shofar, questo corno di montone, è più collegato al fatto che nel tentato sacrificio di Isacco alla fine verrà sacrificato un montone, un ariete, quindi questo è il concetto. Lo shofar si usa in diverse festività proprio per far sentire la nostra voce fino al cielo, quindi fino a Dio, ed è un significato anche che questo suono dello shofar apre le porte del cielo, quindi Dio ascolta di più le nostre preghiere, le nostre volontà.
Voglio far sentire qualche secondo, no, dello shofar, perché è un suono, io l'ho sentito dal vivo diversi anni fa ed è un suono particolare, e poi viene suonato in una certa maniera, quindi, e poi è difficile anche da suonare, cioè riuscire a mettere, insomma, il fiato giusto, la bocca giusta per poter emettere un suono non è così facile, quindi ascoltiamo qualche istante. Ci sono, diciamo, ecco, c'è un suono più lungo, poi dei suoni che sembra un po' danno un po' un ritmo, e questo, diciamo, dà un'indicazione alle persone, no, ascoltare questo shofar.
Sì, no, lo shofar, come hai detto tu, è una tecnica a parte, quindi assolutamente non è una cosa semplice, e in più c'ha un numero di squilli, chiamiamolo così, quindi non è che tu lo suoni e basta, proprio c'è un ritmo, per cui una volta il suono deve essere più lungo, una volta più corto, una volta ritmato, ta 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 ta, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di procedure quando tu suoni lo shofar, non è assolutamente una cosa.
L'hai fatto mai? Tu ci hai provato? Ci hai provato a suonarlo?
Ho provato, ma non mi sono applicato abbastanza, quindi immagino che poi ce l'avrei fatta, ma
ci vuole qualche ripetizione, diciamo, qualche lezione.
No, diciamo che chi è abituato a suonare la tromba è più avvantaggiato.
Certo, già c'è questa pratica. Allora, se ci dovessi portare in questa giornata, certo cade di sabato, quindi probabilmente non potresti portare le persone in giro, quindi nel caso come questa volta, no, in cui è sabato, allora le persone che si trovano già lì in Israele, cosa potrebbero vedere? Ci sono delle cose già visibili, allora, proprio per far capire che è una giornata un po' diversa rispetto al resto dell'anno?
Sì, allora, prima di tutto, già da qualche settimana a questa parte, il Capodanno è l'inizio ancora più acuto. È un mese, noi lo chiamiamo Nesfichot, il mese delle preghiere e del perdono, vale a dire un mese prima del giorno dell'espiazione, il digiuno del Kippur, già cominciamo a chiedere perdono a Dio per tutto quello che abbiamo commesso di sbagliato in questo anno. Dall'inizio del Capodanno invece ci sono i 10 giorni penitenziali, quindi un momento in cui c'è ancora più devozione e riguardo rispetto a questa pratica. Nel giorno del Capodanno ebraico le tradizioni mangiare diverse cose, generalmente cose dolci, per avere un anno buono e dolce. Quindi una delle cose tradizionali che si fanno è di intingere una fetta di mele nel miele, quindi mele e miele. La mela c'è un significato particolare perché è considerato un albero che in proporzione ha più foglie rispetto al numero delle foglie, quindi è particolarmente produttivo, diciamo così. Il miele è una cosa dolce, e per esempio si usa anche mangiare il melograno, perché il melograno è simbolo di fertilità, e per il numero dei grani che contiene. Dopodiché, per esempio, si mangia anche il pesce, la testa del pesce, affinché noi siamo la testa e non la coda di questo anno.
Questo lo dice in Deuteronomio, no? Dio lo dice a Mosè: voi sarete la testa e non la coda se seguirete i miei consigli, i miei precetti.
Esattamente. Quindi invece ci si astiene dal mangiare cibi agri o cibi scuri, per esempio, proprio sempre per questa tradizione di avere un anno prospero, buono e dolce come il miele. Quindi queste cose non sono legate tanto al sabato, più o meno, si fanno sempre all'inizio della festività, e sempre per la tradizione ebraica. Il problema è quando Rosh Hashanah cade di venerdì sera, come in questo caso, è il fatto che durante un giorno in più c'è un problema tutto tecnico, perché rispetto all'ebraismo, di come accendere poi il fuoco nel secondo giorno, cioè diciamo il sabato comincia stasera, finirà domani sera. Però siamo ancora in ambito festivo, quindi bisogna tenere il fuoco acceso tutto questo periodo, cioè il fuoco deve essere tenuto sempre acceso fino al sabato sera, e facendo una specie di passaggio delle consegne, ecco che il fuoco del secondo giorno del Capodanno è usabile per cucinare, perché di fondo nelle festività ebraiche non si accende il fuoco durante il sabato, durante le feste comandate.
Nonostante nei secoli, no, le cose siano cambiate, ormai non si accende più fuoco, no? Ora o si accendono i fornelli, quindi il gas, oppure tutto elettrico. Questa cosa quindi non è cambiata, il fatto che quindi non si cucina, non si mette nemmeno sul gas o sulla piastra elettrica qualcosa?
No, diciamo un po' più complesso, cioè il fuoco una volta in effetti era una procedura più completa, quindi era considerato un lavoro a tutti gli effetti. E oggi quello che si usa fare, proprio perché è un giorno di riposo, quindi anche la massaia, la casalinga o il casalingo, noi siamo in parità, quindi ci sono anche i singoli, non debbano lavorare, si deve cucinare tutto prima.
Bashana Abaha, ecco, questo è il titolo di questo brano che ci presenta il Capodanno ebraico. Raccontaci un po' questa canzone.
Allora, prima di tutto è una canzone relativamente moderna, ci avrà forse 30 anni, immagino, forse un po' di più, 40 anni, diciamo così. È la creazione di una cantautrice molto famosa per noi in Israele, si chiama Rami Shimer, ha scritto numerosissimi testi molto famosi, e questa è una canzone leggera, ma è diventata ormai un cult in tutto il mondo musicale israeliano, si sente sempre prima delle feste. È una canzone abbastanza ugurale, leggerina, ritornello fa vedrai come sarà bello il prossimo anno, e fare un po' di cose, di scene di vita naturale, che no? Quindi la prima strofa dice più o meno così: il prossimo anno ci sederemo al balcone, vedremo gli uccelli migratori, vedremo bambini in vacanza che giocano a nascondino e giocano fra i campi e le case, tutte cose così molto semplici. Il ritornello è quello più importante: vedrai come sarà bello l'anno prossimo. Quindi una canzone abbastanza di speranza, se vogliamo, e con questa musichetta un po' leggerina è una cosa che è sempre per tutti, cioè ti invita o ti incoraggia un po' a vedere tutto questo con una certa ventata di ottimismo.
Immagino che nelle scuole i bambini, scuola materna, scuola elementare, cantino questi brani.
Sì, ci sono decine di canzoni tutte in estate sull'anno nuovo, proprio perché è un pochino come nel film di Walt Disney, Re Leone, cioè da noi l'anno è visto come un ciclo, quindi praticamente adesso in autunno, che comincia la stagione dell'autunno, quindi cominciamo un altro ciclo di vita. È un ciclo continuo, quindi quest'anno chi è arrivato a quest'anno, perché la continuazione di Rosh Hashanah è l'espiazione del giorno del Kippur, e quindi per la tradizione ebraica è il giorno in cui Dio deciderà il destino di tutti noi per il prossimo anno. Quindi uno degli auguri che noi ci facciamo, visto che Dio metterà la firma nel libro della vita per ognuno di noi, e ci auguriamo buona firma, cioè
che siamo confermati in quel libro, ecco, di non essere cancellati
almeno per il prossimo anno a venire. Quindi questo è il momento, appunto, e anche una cosa che è forse difficile da capire in Italia, questo mese per la quantità di festività e celebrazione è più o meno come l'agosto in Italia, cioè si lavora pochissimo perché c'è il Capodanno che dura un paio di giorni, poi ci sarà il digiuno di Kippur che è un altro giorno, e dopodiché c'è una festa di una settimana, la festa delle capanne, Sukkot, che è anche una settimana di ferie per
quindi
le scuole,
inizia quindi l'anno, iniziano anche tante feste, quindi è un momento in cui si sta spesso insieme con la famiglia, nella comunità, sono momenti anche di gioia, oltre ai primi periodi di Yom Kippur, in cui comunque da Rosh Hashanah a Yom Kippur si riflette se ci sono peccati che sono rimasti, no, inconfessati, cercare di svuotare, ecco, tutto il nostro sacco, per permettere appunto al Signore di purificarci e farci e mantenerci in quel libro, no, della vita. Quindi c'è tutta una simbologia molto importante, no? del valore anche delle azioni che abbiamo compiuto durante l'anno. E ci ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo dopo il meteo, perché credo ci sia ancora tanto da dire. Intanto, come hai detto tu, siamo nel 5784, e quindi capire un po' questo numero, la simbologia, e se c'è qualcosa che è relativa al quando si completerà, no, questo sesto millennio, perché insomma a volte ci sono anche delle profezie o comunque delle teologie, no, su questo.